Avevamo pregato tanto in questi giorni per Rebecca, perché il Signore la potesse salvare. Ma si vede che non era questo il progetto del Signore. E allora mi sono detto questa mattina, appena ho saputo la notizia della sua morte, e anche in questa prova il Signore ci vuole dire qualcosa. Il Signore si manifesta anche nelle prove della nostra vita. Ci chiede la fede, la fiducia, anche quando tutto sembra dirci il contrario. È questo il messaggio della parola del Signore che abbiamo appena ascoltato. Anzitutto, il primo brano preso dal Libro dei Re ci parla della prova di Elia. Anche i grandi uomini di Dio hanno vissuto i loro momenti di buio, di depressione, hanno invocato la morte. Sì, anche Elia, l'uomo la cui parola bruciava come il fuoco, ci dice la Scrittura, l'uomo che fu rapito presso Dio su un carro di fuoco. Anche lui ha avuto un momento di crisi della sua vita. Quando, dopo aver sbaragliato i profeti di Baal sul Monte Carmelo, allora era sceso il fuoco di Dio a bruciare le offerte presentate da Elia, ma nulla era sceso dal cielo per le offerte dedicate a Baal. Ed Elia aveva vinto, aveva sterminato i profeti di Baal con la forza, con la potenza venuta da Dio. Però dopo quel momento era dovuto scappare, fuggire, perseguitato. Ed Elia si inoltra nel deserto, desideroso di morire. Basta, Signore, non ce la faccio più. Sono rimasto solo, sono perseguitato. Fammi morire. Fammi morire. E ci sono dei momenti nella nostra vita in cui invochiamo quasi la morte, schiacciati dal peso della vita. Sentiamo quasi di non farcela più. E proprio questi momenti sono i momenti in cui si rivela misteriosamente il Signore, in modo nuovo, inaspettato, sorprendente. Quando ecco, era entrato in una caverna Elia, noi quando soffriamo, quando proviamo un dolore, quando siamo nella prova, entriamo nelle nostre caverne. Ci chiudiamo un po' in noi stessi, sentiamo il bisogno quasi di ripiegarci in noi stessi per leccarci le ferite. Anche Elia entra nella caverna. Ma gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. E già questa parola del Signore può essere un programma di vita spirituale. Esci. Esci dalle tue caverne, affronta la prova, non chiuderti, ti fai del male se ti chiudi. Certo, abbiamo bisogno anche di qualche momento in cui ci ritiriamo, abbiamo bisogno di stare un po' con noi stessi per elaborare la sofferenza, il lutto, certo, ma poi dobbiamo uscire, non possiamo stare sempre chiusi nella nostra caverna, non ci fa bene. Esci. Esci, dice il Signore, e fermati sul monte alla presenza del Signore. Noi abbiamo bisogno di fermarci alla presenza del Signore. Certo, siamo sempre di corsa, la vita ha un ritmo velocissimo, insostenibile spesso, e dobbiamo e non possiamo tante volte sottrarci ai nostri impegni, però abbiamo bisogno qualche volta di fermarci. Fermati alla presenza del Signore. E questo sia fisicamente, qualche volta almeno, fermarci, interrompere la nostra corsa, ma soprattutto metterci alla presenza del Signore. Quindi fermare anche i nostri pensieri, il nostro lavorio mentale, interiore, per metterci in ascolto, in silenzio, davanti al Signore, perché così il Signore si manifesta. Ed ecco che il Signore passò. Quante volte, Signore, forse tu sei passato accanto a me e io non me ne sono accorto. Ero preso dalle mie cose, dai miei problemi. Tu sei passato, mi sei passato vicino e io non me ne sono neanche accorto. E in che modo il Signore passò nella vita di Elia? Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Sì, noi vorremmo tante volte che il Signore si manifestasse in maniera più forte, più evidente, quasi per sbaragliare le altre difficoltà della vita. Signore, mostrati. Quante volte nei salmi troviamo questa invocazione. Svegliati, Signore, mostra il tuo volto, fai vedere che ci sei. E invece il Signore nulla, il silenzio di Dio sembra essere assente. Signore, salva questa bambina, abbiamo pregato, salvala dalla morte. Il silenzio del Calvario. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera, una voce di silenzio. Così passò il Signore nella vita di Elia, in una voce di silenzio. Il cardinale Carlo Maria Martini, che tenne proprio un incontro su questo argomento alcuni anni fa nella diocesi di Milano, e disse, riprendo un testo di Romano Guardini, è un teologo e filosofo del secolo scorso, sì, il silenzio appartiene alla parola, infatti nel mutismo la persona soffoca, nelle chiacchiere inaridisce. Quanto sono vere queste parole. Nel mutismo noi ci sentiamo soffocare. A volte ci chiudiamo nel mutismo, a volte anche nelle nostre famiglie si crea un mutismo pesante. È la mancanza di comunicazione, la chiusura che ci fa soffocare, rende l'atmosfera pesante, soffocante. Ma nelle chiacchiere la nostra persona inaridisce. Quando solo chiacchieriamo, parliamo solo di cose superficiali, certo qualche volta possiamo anche parlare del più e del meno, ma se la nostra comunicazione è fatta solo di chiacchiere, la nostra vita inaridisce, non va in profondità, rimane in superficie. Parola e silenzio sono parti di uno stesso fenomeno. Solo insieme rappresentano veramente quel tutto per il quale non c'è nome. E per metterci in ascolto di Dio dobbiamo tenere insieme parola e silenzio. Il silenzio che diventa cassa di risonanza, diventa accoglienza della parola, grembo fecondo che accoglie la parola. E la parola, quella con la P maiuscola, che dà significato anche, valore a tutte le altre parole. Ecco, anche in questo momento in cui la nostra comunità è provata, dobbiamo coltivare questo silenzio che diventa ascolto. Signore, cosa ci vuoi dire? Cosa ci stai dicendo? Anche attraverso la morte di questa bimba, Rebecca. Cosa ci stai dicendo attraverso la prova di questi genitori? È un messaggio che il Signore ci sta affidando, dobbiamo saperlo cogliere per accogliere il passaggio di Dio anche in questa prova, per essere vicini, per condividere la sofferenza dei genitori. E poi c'è anche la prova di Pietro, la prova degli Apostoli, che ci è raccontata nel brano del Vangelo. Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. E Gesù a volte ci costringe di prendere il largo, di affrontare il mare in tempesta. Noi vorremmo magari stare nel porticciolo sicuro, noi vorremmo restarci ancorati alla riva, e il Signore costrinse i Suoi a passare all'altra riva, ad affrontare il mare in tempesta, in burrasca. Perché, Signore, vuoi che noi affrontiamo il mare in burrasca? E congedata la folla, Gesù salì sul monte, solo a pregare. Come, Signore, tu sei solo a pregare in dialogo col Padre, noi siamo qua giù, sballottati dalla tempesta, in balia delle onde, rischiamo di affogare. La barca distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Sul finire della notte. Perché il Signore non si è avvicinato prima, ma solo quando già cominciava ad albeggiare, dopo che c'è stata tutta questa tribolazione, questa paura, questa lotta contro le onde contrarie? Spesso il Signore si manifesta quando noi ci sentiamo perduti, quando ormai non ci sembra che non ci sia più nulla da fare, quando abbiamo toccato il fondo delle nostre risorse. Solo allora noi sperimentiamo la venuta del Signore. Coraggio, sono io, non abbiate paura, dice Gesù. Coraggio. E il Signore ci fa coraggio, ci dice: io sono con voi, anche se non mi vedete, anche se a volte avete l'impressione di non sentire la mia presenza, io sono con voi. Non temete, non abbiate paura, io ho vinto la morte, io ho vinto la potenza del male, io sono il Signore della vita. E così avviene anche a Pietro. Pietro cammina verso Gesù sulle acque, ma a un certo punto non guarda a Gesù, non ha fiducia in Gesù, ma guarda piuttosto alla forza delle onde, del mare, e allora sprofonda. Ma Gesù subito tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E Gesù ci salva con un gesto e con una parola. Così noi siamo chiamati ad essere di sostegno ai nostri fratelli. Con un gesto afferrò Pietro, tese la mano, lo afferrò. Dobbiamo far sentire a volte anche la nostra vicinanza, anche fisicamente, con dei gesti. E poi con la parola: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E termino con le parole di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano. È cosa buona che nel tuo animo regnino la quiete e una certa serenità, ma è migliore quel pilota che riesce a governare la nave in mezzo alla tempesta. Mantieni il controllo di te stesso quando l'animo è turbato, quando la mente vacilla. Si può forse lodare il valore di un pilota che non ha mai affrontato nessuna burrasca e che ha governato la nave senza mai essere stato in balia della tempesta? Loderei piuttosto quello che resiste alla furia dei venti, che insorge contro i marosi, che non ha paura, sia quando la sua nave è sollevata dalle onde, sia quando è precipitata nel profondo. Così va lodato chi governa se stesso, chi vince le avversità con la pazienza, che le supera con la virtù, che non si esalta nelle circostanze favorevoli e non si abbatte in quelle avverse.